Ciao, io sono Michele e questo che ascolti è Hangar 41, il podcast dove racconto storie di velocità e passione. Soichiro Honda nacque vicino ad Hamamatsu il 17 novembre del 1906, 8 anni dopo Enzo Ferrari, uno con cui aveva molto in comune e con cui in seguito avrebbe avuto perfino uno scambio di lettere. Precisamente è del villaggio di Komiyo, che oggi si chiama Tenryu, un luogo tipicamente giapponese che sembra uscito da un anime di Miyazaki, rigoglioso di boschi e con tante belle colline. Esattamente come il nostro modenese illustre, anche Soichiro nasce in una famiglia umile. Anche suo padre è un fabbro carpentiere, con una bottega dove ripara anche biciclette e carretti. A scuola era un po' una capa di cazzo, diciamocelo, ma non era affatto scemo, anzi, semmai era esattamente l'opposto. Era curioso e attratto dalle cose pratiche e dimostrava intelligenza sopra la media, con una creatività fuori dal comune. Non tanto nel senso artistico, ma quanto piuttosto nella capacità di arrabattarsi sempre, continuamente alle prese con oggetti meccanici di ogni tipo. Dovete sapere che proprio per quella sua capacità un giorno da bambino finì nei guai. All'epoca i voti, anche alle elementari, dovevano essere vidimati dai genitori usando un timbrino che recava impresso il kanji della famiglia. Il piccolo Soichiro, servendosi di alcuni materiali di scarto rubati all'officina del papà, era riuscito ingegnosamente a costruirsi un timbrino identico all'originale, così da poter vidimare da soli i compiti e le malefatte, nascondendo quindi la verità ai genitori. Il suo timbrino ebbe un tale successo che iniziò presto a produrli anche per i suoi amici, ma lì cascò il palco e venne fuori un putiferio. Per la realizzazione di un timbro, come sapete, Bisogna specchiare la figura in modo che l'impronta depositata con l'inchiostro risulti effettivamente leggibile. I timbri degli amici di Soichiro erano tutti sbagliati, non specchiati, con i kanji che apparivano al contrario, e quindi gli insegnanti capirono presto di essere stati imbrogliati. Il furbesco metodo di Soichiro non venne scoperto subito perché il kanji della famiglia Honda, scritto in verticale, era simmetrico, e quindi, anche se non precedentemente specchiato, il cognome era perfettamente leggibile. I destini del piccolo Soichiro vennero scossi da due incontri, probabilmente determinanti. Un giorno vide un'automobile. Era una semplice Ford T, ma agli occhi di un ragazzino giapponese di campagna era qualcosa di più simile a un'astronave. E infatti quel momento rimase impresso nella mente di Honda per tutta la sua vita. Quella bestia di metallo, rumorosa e impregnata di vapori di olio e benzina, lo sconvolse. Il secondo incontro decisivo fu quello del 1916 con un aereo pilotato dall'americano Art Smith, uno dei pionieri del volo acrobatico e coreografico, osservato da Honda durante il suo lungo tour di spettacoli in Asia. All'età di 15 anni decise di trasferirsi a Tokyo, ma ci metterà quasi un anno per trovare un impiego decente. E anche dopo essere stato assunto alla Art Shokai di Yuzo Sakakibara, gli servirà del tempo per conquistarsi la fiducia del titolare, che all'inizio lo tratta come un semplice garzone tuttofare. È un garage attivo nella manutenzione di ogni tipo di veicolo con le ruote, ma il giovane Soichiro è impiegato soprattutto per tenere d'occhio il figlio del titolare, un babysitter insomma. Sarà stata la gavetta, sarà stato che Sakakibara-san voleva misurarlo attentamente. Sta di fatto che lentamente Soichiro inizia a guadagnarsi spazio in officina, con ruoli via via sempre più di responsabilità. Soichiro Honda, a dispetto dei suoi risultati imprenditoriali, non ha mai avuto nulla facilmente. Nel 1924, sostenuto dal suo capo, inizia finalmente a mettere il naso nelle corse e lo fa con tutta l'irruenza dei suoi 18 anni. Prende il telaio di una vecchia vettura Mitchell del 1916 e swappa niente meno che con un motore aeronautico Curtiss da ben 8 litri. Manco a dirlo, sarà un esordio con vittoria alla Japan Automobile Competition. Nel 1928 torna a Komio e con il beneplacito di Sakakibara-san apre una succursale della Art Shokai e intensificò la sua attività come pilota da corsa, almeno fino al 1936, quando in coppia con il fratello ebbe un grave incidente mentre gareggiava con una Ford sovralimentata. Le cicatrici sul volto lasciarono un segno profondo, non solo letteralmente, tanto che decise di chiudere con le corse, non prima però di stabilire dei record di velocità rimasti imbattuti per 20 anni. Nel 1937, sfruttando le esperienze fatte al garage Art Shokai, fonda la Tokai Seiki, un'azienda produttrice di fasce elastiche per pistoni. Ma questa prima iniziativa imprenditoriale non inizia per niente bene. La qualità dei suoi prodotti è scarsa e nonostante una buona dose di impegno, la prima campionatura non passa i controlli della Toyota. Soichiro capisce che il suo limite è nella competenza. Decide per questo di rimettersi a studiare iscrivendosi a un corso di metallurgia. Di giorno lavora e di notte studia. I risultati cominciano ad arrivare presto, Toyota comincia a considerare conformi le fasce elastiche della Tokai Seiki. Per il giovane Honda è una lezione importante. Soichiro però non può saperlo, ma le sue difficoltà con le fasce elastiche si riveleranno da lì a poco delle bazzecole. Nel 1936 l'impero giapponese firmò con la Germania nazista il patto anti-Comintern, che li rendeva di fatto alleati contro l'Unione Sovietica. Il Giappone di quel periodo è decisamente nazionalista e militarizzato, fortemente orientato verso politiche espansionistiche in tutta l'Asia, in particolare in Cina, dove si macchierà di crimini orrendi, scatenando guerre furibonde proprio nel corso di tutti gli anni 30. Non soddisfatti di aver cagato il cazzo verso la Cina a Occidente, si convincono di poter azzerare la marina militare statunitense in un unico attacco, a sorpresa, nel porto di Pearl Harbor, nel dicembre del 1941. È la classica pisciata fuori dal vaso. Per quanto l'azione di bombardamento sia stata un successo, quando la macchina bellica americana si rimette in moto sarà solo questione di tempo e i giapponesi inizieranno a prendere una batosta dopo l'altra. Gli americani non aspettano nemmeno di rimettere insieme la flotta e nemmeno 5 mesi dopo Pearl Harbor bombardano Tokyo. La guerra diventa mondiale. Nel 1944 le bombe americane arrivano anche sulla Tokai Seiki. con enormi difficoltà Soichiro cerca di rimettere in piedi la produzione in un secondo stabilimento sopravvissuto. Come se non bastassero le bombe americane, nel 1945 un terremoto devastante causa 2300 morti e distrugge il secondo stabilimento. Il Giappone resiste fino all'agosto del 45, quando Hiroshima e Nagasaki vengono bombardate da due bombe nucleari. È la fine. Il Giappone è in ginocchio e ovviamente con esso anche il nostro Soichiro. Nel 1946 vende quel poco che rimane della Tokai Seiki alla Toyota e con il ricavato cerca una nuova attività imprenditoriale. Dopo essere passato attraverso povertà, gravi incidenti, due guerre mondiali, terremoti e le conseguenze indirette di un bombardamento nucleare, capisco come nella mente di Honda possa essersi consolidata la certezza che nessun obiettivo fosse fuori dalla sua portata. Acquista 500 gruppi elettrogeni militari, li smonta e li applica a delle biciclette utilizzando metalli di scarto e roba recuperata in giro. In Giappone non è rimasto quasi niente di integro, non ci sono molti veicoli e la benzina scarseggia. Le bici motorizzate di Honda, economiche e robuste, hanno successo. Intuendo le necessità dei lavoratori, nella seconda parte degli anni 40 inizia a pensare in grande. Coinvolge i negozianti di biciclette, li convince ad investire nel suo progetto e nel 1947 inizia a produrre una bicicletta motorizzata ex novo, con un motore assemblato da lui. Nel 1948 nasce la Honda Motor Company, grazie al supporto di 34 dipendenti e di Takeo Fujisawa. Mentre Honda-san si occupa di sviluppo prodotto, Fujisawa-san garantisce un'adeguata gestione finanziaria e commerciale, un aspetto che si rivelerà determinante per il successo. Nel 1949 viene prodotto il Type D, dove D sta per Dream, è la concretizzazione di un sogno, quello di Soichiro bambino. In meno di 10 anni la Honda diventa il maggior produttore di motocicli del Giappone. Nel 1956 le moto iniziano a uscire dai confini giapponesi. Nel 1958 arriva il Super Cub, che si rivelerà un successo straordinario, il veicolo a motore più venduto della storia. Nel 1959 la Honda sbarca negli Stati Uniti, aprendo la sua filiale americana a Los Angeles, e nello stesso anno punta alla conquista della vecchia Europa. Non lo fa immediatamente a livello industriale, ma intelligentemente inizia step by step, cercando di ritagliarsi credibilità mediatica. E in Europa, soprattutto in quegli anni, l'unico vero modo per dimostrare di valere qualcosa erano le corse. Nel 1959 la Honda si iscrive al Touris Trophy, il vero ring di tutti i grandi di allora, inglesi e italiani in primis. Già nel 1961 dominerà nelle classi 125 e 250, mettendo 5 moto nelle prime 5 posizioni in entrambe le categorie. Al TT del 1966 mise tutti dietro anche nella 500 e si rivelò l'unica casa motociclistica capace di interrompere il dominio dell'MV Agusta vincendo il titolo costruttori. Nel 1961 produce 100.000 unità al mese. E quasi tutto il ricavato viene reinvestito in ricerca e sviluppo e in nuovi stabilimenti in giro per il mondo. Nel 1963 sbarcano in Europa, sia con il primo stabilimento per la produzione di piccoli motocicli in Belgio, sia con uffici R&D in Germania, R&D che in seguito si sposterà in Italia. Sempre nel 1963 avviano la divisione delle automobili. Iniziano con qualcosa di nicchia per prendere le misure. Prima un piccolo furgoncino utilitario chiamato T350 e poi con due spiderine piccole e affascinanti, le S350 ed S500. Replicando lo stesso schema delle moto nel 1959, nel 1964 preparano il campo per il mercato automobilistico europeo, irrompendo in Formula 1. E non lo fanno in punta di piedi, esordiscono con la RA271, con telaio monoscocco in alluminio ed equipaggiata niente meno che con un V12 da 1,5 litri disposto nell'inusuale posizione posteriore centrale trasversale. Nel 1965 arriva la RA272, che coglierà la prima vittoria della storia Honda in Formula 1 al Gran Premio del Messico. Ma a rimanere negli annali, per ovvie ragioni, sarà il Gran Premio d'Italia del 1967, vinto dalla RA300, pilotata da John Surtees, battendo monoposto come Brabham e Lotus. Il motore Honda 12 cilindri da 3 litri, progettato dall'ingegner Irimajiri, se non sapete chi è, ascoltate l'episodio 35, aveva trionfato in Italia sulla pista di casa della Ferrari, battendo macchine e piloti stratosferici. È l'apoteosi. Gli anni 70 vedono un ulteriore consolidamento della Honda, una crescita che sembra inarrestabile nonostante alcune azioni protezionistiche sui mercati. Nel 1972 arriva la Civic e un anno dopo arriva la crisi energetica. Tombola. La piccola utilitaria Honda capita al momento giusto, parca nei consumi ed affidabile, perfino attenta a tematiche di carattere ambientale, diventa un successo commerciale soprattutto negli Stati Uniti. E se la vendita delle auto va a gonfie vele, quella delle moto non è certamente da meno, anzi, negli anni 70 la Honda è la casa motociclistica più grande del mondo. Hanno una gamma vastissima che va dai ciclomotori alle sportive, come le bellissime Four, dalle moto da viaggio a quelle da fuoristrada. Il loro obiettivo è quello di diventare un'azienda globale, ma pronta a soddisfare le esigenze e i gusti locali, producendo anche in loco quando i numeri lo consentono. Nel 1971 apre lo stabilimento Honda di Atessa, in provincia di Chieti. Lo sapevate che da oltre 50 anni si producono moto e scooter Honda in Italia? Aprono poi stabilimenti in Messico, in Brasile e perfino negli Stati Uniti. Nel 1979 la divisione auto inizia una partnership con la British Leyland, condividendo stabilimenti e tecnologie. Diventerà ben presto evidente come gli inglesi non avessero granché da condividere con i giapponesi. Intanto però proprio i giapponesi, legandosi a un marchio storico, avevano messo un piede nel cuore dell'Europa. Da quell'anno la Honda non lasciò più il Regno Unito, mentre anni dopo British Leyland e in seguito Rover scomparirono. Nel 1973 Honda San e Fujisawa San si defilano dai ruoli di responsabilità che hanno ricoperto dalla fine della guerra fino a quel momento, diventando consulenti ed esercitando ruoli di rappresentanza. Soprattutto Soichiro, anche se anziano, non rinuncerà a farsi vedere nelle fabbriche o agli eventi e si costruì un centro ricerche dove lavorare ancora una volta ai suoi sogni. Letteralmente dal nulla, o meglio, letteralmente da 500 residuati bellici, questi due hanno messo in piedi una multinazionale in poco più di 20 anni. Il nuovo management non snaturò la visione originaria. Anche negli anni 80 la Honda continuerà quella crescita vertiginosa, forse addirittura in modo più deciso e impressionante, facendo anche scelte coraggiose. Preso tutto quello che si poteva prendere nelle fasce medio-basse del mercato, inizia la scalata ai prodotti di lusso e supersportivi. Nel mondo moto producono negli States la Goldwing e per tutto il decennio sforneranno prodotti ipertecnologici, avanti anni luce rispetto ai marchi europei, CBR, VFR ed RC30 su tutte. Nel mondo auto si inventano la Acura, un nuovo marchio per vendere le Honda ad alta gamma agli americani. Sono fatte meglio delle auto americane e sono costruite in America. Uno schema che farà scuola. Per i costruttori americani, umiliati a casa loro, è notte fonda. Negli anni 80 forse si assiste al divario massimo tra giapponesi e il resto del mondo in termini tecnologici e produttivi. I metodi di organizzazione del lavoro di Honda, ma anche quelli di Toyota, iniziano a essere studiati, imitati e addirittura insegnati nelle scuole europee. Nelle corse Honda fa man bassa di vittorie. In Formula 1, prima su Williams e poi su McLaren, vincerà tutto il possibile. Nell'88 i motori Honda sulle McLaren di Senna e Prost vincono 15 delle 16 gare di campionato. Si vedono un paio di video dove Soichiro Honda incontra Ayrton Senna, uno vecchio e l'altro giovane, uno giapponese e l'altro brasiliano. Apparentemente non potrebbero essere più diversi di così, ma sono in realtà accomunati dallo stesso rigore. Uno costruisce, l'altro guida, ma lo spirito è lo stesso. Saranno la coppia perfetta e si piaceranno. Lo si vede dai loro occhi, lo si sente dal tono delle loro voci. Honda-san sorride agli occhi luminosi dei bambini, perché sa che quel pilota, il pilota migliore del mondo, ha vinto anche grazie a un motore Honda. La solita educazione ineccepibile di Senna con Honda diventa quasi reverenza. In un video in particolare del 1990 ha gli occhi lucidi dall'emozione. Soichiro è un nonnetto alla fine della sua vita, mentre lui è all'apice del suo successo. Soichiro Honda morì il 5 agosto del 1991 alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria. Quando Senna vinse la gara dedicò la vittoria proprio a Honda-san, doveroso. Alla fine di quella stagione la McLaren vinse il campionato del mondo piloti e costruttori, l'ultimo di un motore V12. Negli ultimi anni Soichiro Honda si era dedicato ad attività di ricerca, aveva supportato con sua moglie Sachi le carriere di diversi piloti. Nel suo centro ricerche aveva potuto dedicarsi a temi nuovi, come quello dell'inquinamento e della mobilità sostenibile, temi divenuti anni dopo fondamentali, ma all'epoca considerati quasi dei vezzi, dei capricci, come minimo dei passatempi. Valori che la Honda degli anni 2000 si ritrovò letteralmente in eredità. Come fu scritto nell'Hagakure, il famoso libro di ogni buon guerriero samurai, finanche da morto è possibile fare qualcosa. Honda-san lo aveva fatto. Gli anni recenti, tra crisi economiche e pandemie, registrano un rallentamento rispetto alla crescita stratosferica del ventennio precedente. Ma viva Dio, è auspicabile e ragionevole affermare che si tratti di una flessione fisiologica, dopo decenni di fuochi d'artificio. Bisogna dire che Honda non è solo prodotti di massa o ecologia ed efficienza. Con un papà come Soichiro c'è sempre stato spazio per emozioni e sportività. E non solo perché lo sport e le emozioni aiutano a vendere. Tornando ad Ayrton Senna, proprio lui aveva collaborato alla mitica Honda NSX, una bella Gran Turismo a motore centrale e telaio in alluminio, poi aggiornata all'inizio degli anni 2000 e sostituita molti anni dopo, nel 2016, da un modello completamente nuovo, spinto da una motorizzazione ibrida. Sempre negli anni 90 erano arrivate anche le piccole Civic e CRX e le Integra ad alte prestazioni, tutte con i motori VTEC. Tutte apprezzatissime dagli appassionati e agguerritissime anche nelle versioni più recenti, ribattezzate Type R. Nel 1998, per festeggiare il 50° compleanno della Honda, era uscita la S2000, con un 2 litri da 240 cavalli e una guida chirurgica. Tra le moto c'è solo l'imbarazzo della scelta: RC45, CBR, VTR, CR, davvero troppe le moto speciali che hanno lasciato un segno. E il bello è che molte di queste sono state speciali non tanto per il valore intrinseco della moto, ma perché sono state compagne di viaggio fedelissime ed affidabili, quasi delle compagne di vita. Tutti i veicoli Honda hanno delle caratteristiche simili: equilibrio, affidabilità, un DNA comune. Che poi, a dirla tutta, alcuni non sono nemmeno dei veicoli. Negli anni 2000 la Honda mette a frutto un paio di decenni di studi nella robotica e realizza Asimo, uno dei primi robot umanoidi in grado di svolgere autonomamente compiti complessi. Io l'ho conosciuto e vi assicuro che lascia davvero senza parole. Nel 2015 la Honda investe perfino in un jet che fa delle prestazioni, dell'efficienza e della comodità le sue caratteristiche più importanti. Si chiama HA420 e come le sue evoluzioni successive ha i motori montati in una posizione inusuale per migliorare l'efficienza di volo e il comfort a bordo. È un aereo molto leggero ma capace di volare a oltre 700 km all'ora, con un'autonomia di 2200 km. Chissà cosa avrebbe pensato Honda-san. Nel 2016 la produzione delle auto ha toccato i 100 milioni di esemplari, mentre quello delle moto ha superato la strabiliante cifra di 300 milioni. Può contare su 62 stabilimenti in 25 paesi e oltre 244.000 dipendenti. Come tutti i costruttori, anche il colosso giapponese si è da decenni lanciato nei SUV, nei van e anche in modelli a due ruote poco emozionali. Ma ecco, questa parte proprio non ve la racconto su Hangar 4.1 e comunque secondo me non vi perdete niente. Per chiudere, parliamo di corse, va là. Dal 2000 ad oggi i motori Honda hanno vinto 14 titoli in IndyCar, 23 nel Motomondiale, 3 in Superbike, 9 in Supersport, 15-8 ore di Suzuka, ma soprattutto ha dimostrato il suo spessore tecnico vincendo ad oggi, gennaio 2024, due costruttori e tre titoli piloti in Formula 1 con la Red Bull, arrivando alla vittoria dopo qualche anno di tribolazioni con altre scuderie e sbeffeggiata da giornalisti e piloti. Alla fine però ha vinto la Honda, dando una lezione a tutti, dimostrandosi un tassello fondamentale e decisivo per le vittorie di Red Bull. Penso che Soichiro sarebbe stato felice. Insomma, anche se il colosso giapponese fa quello che fa ogni multinazionale, e cioè guardare ai propri profitti, continua a farlo guardando con un occhio ai valori originali di Soichiro Honda, il bambino che ha realizzato i propri sogni. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi saluto e vi ringrazio.